game. It's all about the game and how you play it.
All about control.
And if you can take it,
all about your debt.
And if you can pay it,
it's all about pain.
And who's gonna make it?
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 15ª puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Golden, Colorado.
E sono Alberto Cantù da Usmate Velate. Ho una bella notizia, Ema.
Vai.
Non sono più né stampellato né convalescente. Ieri ho fatto ben 20 km in bicicletta e sono qui per raccontarvelo, quindi...
Ma sei vivo?
Sì, dai, a tre mesi di distanza c'è qualche spiraglia di luce per le mie ginocchia.
Ma questa, in realtà, a proposito, a parte che questa è un'ottima notizia, questa è una puntata speciale anche per un altro fatto.
Ma il qua, fatto.
Qua abbiamo un ospite d'eccezione. Abbiamo l'ospite. Che dico di più?
L'ospite per antonomasia. Nel senso, colui che ci ha ospitato... Nel suo podcast, stiamo facendo una malina pazzesca, però colui che ci ha ospitato per
così tanto
nel suo podcast.
La canzone sottofondo, ma...
E quindi senza indugi andiamo ad introdurlo allora.
Sono pronto ad introdurlo.
Per le tue celebri introduzioni.
E... Con noi, aspetta. Amiche e amici del football americano, qui con noi un ospite d'eccezione. Nato a Raw, ha iniziato a giocare a 17 anni come uomo di linea offensiva dato il possente fisico. Dopo 8 anni da centro e un Super Bowl italiano vinto, si ritira e passa dall'altra parte della barricata. Dopo 25 anni ha fieramente ricoperto ogni incarico ufficiale possibile in una società di football. Direttore della prima, e per noi la migliore, magazine online sul football americano in Italia. Host di uno dei podcast più ascoltati di football americano in Italia e con la sua suadente voce... Al mattino racconta le storie dei giocatori. È un bel direttore, ma che dico, è un gran bel direttore, Giovanni Ganci.
Mamma mia, che presentazione! Devo venire più spesso. Devo assolutamente venire più spesso.
Ma sai che direttore iniziano anche dall'America
a volere gli intro,
richieste di partecipare a questo podcast solo per sentirsi presentati da Emanuele Sortino.
Esatto, infatti adesso chiudiamo la puntata, salutiamo, ci vediamo domani.
Il problema è che poi è tutta in discesa, cioè, crolla la puntata dopo il picco iniziale della presentazione di Ema.
Ma adesso devo registrare su Zoom l'intro, poi mettiamo l'intro su Facebook così sanno chi viene.
Dovremmo essere bravi a tenere il livello alto anche nei minuti che seguiranno.
Tutto questo penso che voi potete sentire il cane di sopra che abbaia abbastanza, ma non voglio andarlo a fermarlo, se no è una strage. Allora, benvenuto direttore.
Una strage per chi? Per il cane?
Probabilmente per me. Perché
o per Ema, perché... Ah, non quello piccolo, perché no. Lui è un chihuahua e...
Cioè il chihuahua che è stato per mesi e mesi il vero, come si dice, la vera mascotte del podcast, scusa, del disturbo, perché Zoe era mancante, ma adesso c'è anche Cora che è sopra, che però abbaia quando vede qualunque cosa muoversi sulla strada.
Ma come si dice Cora in inglese?
È Cora perché in realtà è spagnolo. Perché Cora. È perché dal mio cuore, perché la tizia qua è stata con lo spagnolo, cosa che...
Vabbè, lasciamo stare, Cora. Andiamo oltre.
Esatto. Next. Va bene, direttore, noi vorremmo... Io metto la musica corretta. Ok, quindi adesso siamo un pochettino... Abbiamo Grammatic in sottofondo e ce la spassiamo. Direttore... Io sinceramente mi sono unito ad Addol che era il luglio del 2018, ma io di Addol non so assolutamente nulla, a parte che è per me il miglior magazine online sul football americano possibile esistente e sono veramente orgoglioso di parteciparci. Ci racconto un pochettino la storia?
Allora, Addol Magazine nasce più o meno nel 1998 con i primi tentativi, per poi nascere veramente nel 1999. All'epoca si occupava al 50% di football italiano, e al 50% di football NFL o comunque non italiano. E con 50% intendo che seguivamo con la cronaca di tutte le partite la serie maggiore del campionato dell'epoca, comunque si chiamasse. Siamo stati i primi a trasmettere via telefono in diretta una finale, e di credo la prima volta fu di seconda divisione, poi lo facciamo anche per la finale quella vera, e facendo il play by play per la prima volta, qua parliamo del 2000 credo. Poi pian pianino abbiamo volenti nolenti un po' accantonato il football italiano, che seguiamo ormai soltanto quando arriva il weekend delle finali, per dedicarci totalmente al football americano, tendenzialmente giocato in America o suoi succedanei come il Canada.
Il football canadese me l'ero perso, però
ce l'abbiamo, però guarda, quest'anno un po' meno, perché la nostra corrispondente è stata impegnata con altro, ma per 3 anni di seguito abbiamo seguito settimana per settimana anche la CFL.
Un giorno ci dovremmo fare anche uno speciale CFL, Albi.
Tra l'altro, assolutamente, poi scopro adesso che c'è una quota rosa nella redazione di Addo, della quale non ero a conoscenza.
Sì, abbiamo.
Va bene. Allora, settimana scorsa, allora, come dicevo nell'introduzione, lei nasce come centro.
Io sì. Uomo del mio attacco, però fondamentalmente centro, perché alla fine era quello che mi poteva permettere di avere qualche speranza di poter giocare, perché diciamo, nonostante la tua bellissima presentazione, nel mio caso il portentoso fisico non era abbastanza per poter pensare di ambire a togliere il posto a giocatori molto più fisici di me, e quindi ho sfruttato quel pelo di intelligenza che ho per giocare centro, e quindi sopperire con la mente ai tanti chili mancanti.
Infatti bello questo, cioè, questa osservazione, che alla fine il centro tra i 5 energumeni è quello che è chiamato un pochino di più ad avere anche un talento nella coordinazione, nella lettura, coordinazione mentale ovviamente, nella lettura delle azioni, nell'assegnare i compiti a tutti gli altri, che lo separa un po' da chi gli sta su entrambi i lati. Quindi prima o poi di magari entrare in più nello specifico sia di come si gioca a centro in Italia, di come si gioca in America, delle eventuali differenze, volevo chiederti, direttore, se ci puoi fare tu una panoramica sul ruolo, e magari su anche sulle difficoltà che hai incontrato all'inizio per calarti in questa realtà che comunque è abbastanza complessa sia dal punto di vista fisico che da quello mentale.
Ma allora, la grande difficoltà del giocare centro è fondamentalmente una, e si chiama snap. Io sono stato abbastanza fortunato perché nella mia epoca, visto che parliamo ormai di 30 anni fa, la shotgun era limitata a poche occasioni, o almeno nelle squadre in cui ho giocato non era questa formazione d'attacco predominante, e quindi quarterback, come si suol dire, sotto il sedere aiuta molto. Ma lo snap è credo uno dei gesti più complicati che ci sia sotto il centro, ma soprattutto in shotgun, perché innanzitutto viene fatto senza guardare quello che accade, ma fidandosi che il proprio movimento sia corretto e possa ottenere frutti. E seconda cosa, perché, come magari qualcuno pensa, non è che la palla viene lanciata a caso o viene passata a caso al quarterback, ma deve arrivare in tutti e due i casi in un certo modo, per permettere al quarterback di risparmiare tanto, tanto, tanto tempo e quindi avere a disposizione più tempo per poter leggere nel caso per esempio di un passaggio, o avere anche un maggior timing con il running nel caso di corsa.
O potrebbe accadere quello che è successo in un Super Bowl mai accaduto, come primo snap con Payton che andava a cercare la palla in end zone per una safety che non è mai successa.
Quella era la shotgun, giusto, se ricordo bene. Lì è partito il pallone, sì, sì. Ecco, in quei casi là proprio ti parte via nel movimento, non ci puoi fare nulla. Nel movimento ti è partito via quel pallone, non lo vai più a recuperare, non c'è verso, ecco.
Una domanda, perché io ricordo che c'era Brady che chiedeva al suo centro ogni volta di mettersi 3-4 tovaglie asciugamani nel culo. Quarterback chiedevano lo stesso o andava tutto bene ai suoi tempi?
Ma sai, allora bisogna dire che il livello a cui ho giocato non è quello di Tom Brady della NFL. E quindi
gli asciugamani andavano portati da casa.
No, beh, io avevo il mio asciugamanino sul lato, ma serviva molto più per quarterback per asciugarsi le mani lui che non asciugare il pallone, che era un compito che di solito era lasciato all'umpire nel caso di partita bagnata, cioè che cercava di darti un pallone il più possibile pulito, ecco, e asciutto più che pulito. Però insomma io ho provato a snappare dei mattoni, non dei palloni da football. Uno si adatta al livello in cui gioca.
Ma a quel livello i compiti del centro, immagino, ovviamente come tutto quanto, sono giocati a un livello più semplificato rispetto a quello che vediamo la domenica in NFL. Ma quanto resta di coordinazione? Perché qui magari andiamo... Nel ruolo preciso del centro, il centro non deve solo snappare il pallone, deve anche coordinare spesso a sua volta in coordinazione con il quarterback tutto quello che riguarda i vari compiti di bloccaggio, sia sui passaggi sia sulle corse. Quanto è stato difficile per te e quanto secondo te c'è che non si vede, che magari i fan più meno esperti si perdono anche in NFL?
Ma allora è difficile perché devi processare più cose, però alla fine è così, dipende poi come sei stato abituato. Io ho avuto una fortuna, quando avevo 17-18 anni, ho appena iniziato, la mia squadra ha avuto come uno degli allenatori per l'attacco John Harper, che pensate, quest'anno doveva allenare i Jaguari Torino e poi dopo il campionato si è bloccato, si è fermato, altrimenti sarebbe stato a Torino e per me sarebbe stato davvero un grosso piacere riabbracciarlo. E John Harper è quello che ci faceva fare i compiti, e i compiti consistevano quasi sempre foglio bianco con disegnata la formazione e bisognava disegnare i blocchi sia su una 4-3 che su una 3-4. All'epoca ci si firmava a quello. E la guardia doveva fare guardia destra, guardia sinistra, il tackle doveva fare tackle destra, tackle sinistro, il centro doveva fare tackle, guardia e se stesso, perché se qualcuno dei tuoi compagni si dimentica quello che deve fare, lo può chiedere soltanto esclusivamente a te. E tu pensi, ma se lo chiede all'altro. No, l'altro no, perché l'altro glielo dice al contrario e sbaglia.
Tipo il telefono senza fili sulla esatto. Linea.
Esatto, e quindi quello per me è stato una grande scuola. Cioè, vuol dire, io in quell'anno vivevo di pane e football.
Infatti, come ti sei, già che siamo in argomento, come ti sei tu personalmente, Giovanni Ganci, appassionato al football? Immagino comunque l'epoca fosse quella d'oro del football, cioè l'esplosione del football in Italia.
Lo vedevo in televisione, studiavo a Rho e a Rho c'era una squadra di football.
Semplice.
Molto più semplice di cosa sembra. E quindi mi sono avvicinato con dei miei amici della scuola superiore ed è nato poi tutta la mia passione anche sul campo. Ecco. Però, ripeto, io sono fortunato quell'anno di avere quell'allenatore che mi ha inculcato quel metodo, quel modo di fare e che poi mi ha permesso di giocare molto più, ma lo dico molto tranquillamente, mi ha permesso di giocare in campo, di essere in campo molto più di quello che il mio fisico potrebbe far pensare.
Vabbè, che è comunque un tema comune anche ad altri centri, anche molto forti, nel senso che lo vedi che spesso i centri... È importante chiaramente anche l'atletismo, poi a seconda degli schemi, soprattutto sulle corse. Però penso, un giocatore come Jason Kelce degli Eagles è palesemente il più basso. Chiaro che è muscolarmente c'è, però è palesemente il più basso della sua linea e compensa sia con l'agilità ma anche con la capacità di coordinare 5 persone. E non è facile perché appunto c'è anche un altro elemento che mi viene importante da tenere in considerazione è il cronometro, banalmente, perché tu hai magari un sacco di cose da dire, da pensare, e intanto c'hai TikTok, TikTok, e quindi sicuramente una difficoltà in più quella.
Eh sì, assolutamente. Ci sono tante cose, quindi o sei mentalmente portato, molto semplicemente, per me, o sei mentalmente portato a farlo, quindi hai il modo di farlo, nella testa hai la forma mentis per poterlo fare, o diventi guardia, o anzi ci possono essere anche squadre che dicono, danno questo compito magari a una delle due guardie per tanti altri motivi, perché magari sono molto più intelligenti del centro, cioè non lo metti in dubbio. Ecco, di solito il centro per comodità.
Sì, essendo in mezzo.
Ma una domanda invece che una volta ci hanno chiesto sull'hard count, come funziona il count, come funziona il count per lo snap? Cioè, si sa quello schema ha un certo, oppure il quarterback semplicemente con l'urlo dice quando deve essere
Io credo che ormai in quasi tutte le squadre, e ripeto, lo faceva la squadra che ho allenato fino a 2 anni fa in seconda divisione in Italia, non c'è più un segnale, e il quarterback dice quello che deve dire e poi il centro snappa quando lo ritiene buono, ovviamente partendo da un momento. C'è un segnale che può essere la chiamata del quarterback, c'è un segnale che può essere il quarterback che muove le mani, c'è un qualsiasi tipo di movimento, una gamba che si muove. Da quel momento il centro è libero di poter snappare il pallone. Perché questo? Perché da quella posizione può capire magari quella frazione di secondo, addirittura fino al secondo, in cui un movimento di un difensore può anche portare un movimento dei 5 o 6 difensori che il centro riesce a vedere in quella posizione può portare un vantaggio.
Interessante.
L'hard count, sì, quella cosa che vediamo fare da Aaron Rodgers, in cui il segnale, cioè la cadenza della voce, come dire, rivela alla sua squadra se il segnale è giusto oppure un segnale finto di snappare il pallone. Infatti Aaron Rodgers, di cui tra l'altro abbiamo parlato una puntata poco fa, cioè poche settimane fa, era un fenomeno nel praticamente far partire in anticipo un defensive lineman, flag che si alza per falsa partenza, quindi poi lui con la giocata gratuita spesso andava anche a lanciare lungo, perché tanto in caso di intercetto non sarebbe contato. Quindi è comunque un livello anche di coordinazione che ha bisogno anche, non solo di talento ma anche banalmente di tempo, perché ad esempio tu già quando giocavi ai più alti livelli quante volte vi allenavate? Cioè quanto tempo avevate col resto della linea, col quarterback, di verificare queste cose?
2 volte a settimana. Io difficilmente alla mia epoca, permettetemi il termine, mi sono allenato più di 2 volte a settimana, tranne i casi particolari in cui magari perché iniziava il campionato,
la partita,
esatto, e c'era magari il terzo allenamento. Io però adesso ho fatto 3 stagioni, le ultime 3 stagioni che ho allenato, in cui noi da gennaio ci allenavamo 3 volte se non 4 a settimana, quando si poteva, sfruttando i sabati o la domenica. E però ti ricordo che parliamo di allenamenti di 2 ore, di cui almeno mezz'ora se non 40 minuti se ne vanno per un minimo di richiamo atletico. Quindi alla fine il tuo allenamento vero con i tuoi compagni e con la squadra arriva a essere forse 1 ora e 20. 1 ora e 20, e questo posso sì dirlo per esperienza, sono pochissimi per pianificare un allenamento, ripeto, che scusa la parte atletica.
Quindi non è facile. Tra l'altro ho seguito una lezione di un coach che ora è, di cui non ricordo il nome purtroppo, che ora italiano, che ora allena in Austria, che era proprio sulla parte anche gestionale dell'allenare football in Europa, diciamo, e lui diceva che effettivamente il problema è che hai a che fare con dinamiche complicatissime anche a livello tattico, ma non solo, e ti scontri col fatto che comunque la professionalizzazione è ancora a livelli embrionali in Europa, e quindi magari vorresti tu, coach, fare cose più complicate o insomma più complicate, e ti scontri con questa mancanza di tempo. Però d'altro canto mi viene a dire che comunque c'è una passione esagerata in chi lo pratica, perché comunque ti esponi anche a un rischio fisico, ti esponi, cioè sei disposto anche a dare tanto del tuo tempo libero con un ritorno economico che, se c'è, comunque è limitato rispetto ad altri sport.
No, non c'è ritorno economico. Non c'è ritorno economico. E è davvero passione, però, come dice sempre un mio collega allenatore, nonché uno dei miei mentori, uso il plurale, che ne ho più di uno, lo fai perché vuoi farlo, nessuno ti obbliga a farlo, certo. Quindi se lo fai devi essere il più professionale possibile. Professionista no, l'abbiamo appena detto, ma professionale sì. Cioè devi essere professionista in quelle due ore di allenamento. Quella è l'unica cosa che ti viene chiesta, altrimenti non farlo, oppure magari farlo a livello amatoriale, cioè nessuno ti obbliga, farlo a un livello più basso e va bene così, ripeto. Poi io, perché come vi ho detto prima, non sei assolutamente pagato, va bene, cioè non è un problema, ma allo stesso modo se lo fai, soprattutto il football ti fai male, forse voi non lo sapete,
sì.
Ma se a football non ci metti la testa e vai in campo, in allenamento anche.
Se ci metti la testa e liga il contact, innanzitutto.
Sì, no, infatti, è giusto, hai ragione, è bella questa. Ma se non sei concentrato su quello che fai, non metti da parte per quelle due ore le cosiddette menate, rischi di farti male, rischi assolutamente di farti male.
Tu che infortuni hai avuto?
Io nessuno.
Iron Director.
Sono un uomo fortunato.
John Iron Hooks.
No, culo, quello è solo culo. Non mi sono rotto nulla. Ho giocato poco, perché ho giocato 7 anni.
Vabbè, ah, insomma.
Non mi sono rotto nulla.
Pensa che c'è gente che non riesce neanche a stare 7 anni in campo, perché chiaramente c'è una componente di fortuna. Ad esempio, io quando vedo, io ovviamente ho una sorta di scatto quando vedo certe azioni, certe mischie che si creano sulla linea di scrimmage, che dico, ma com'è possibile che non succeda ogni azione che uno magari gli si siede uno di 300 kg, il suo compagno, sul tallone e gli si gira il tenere. Cioè, vedi certi aggrovigliamenti di corpi che dici, gli va quasi bene che quegli infortuni che ci sono, che comunque siano tanti. È una cosa che mi ha sempre sconvolto.
Voglio dire questo, come dice il ricevitore di cui non mi ricordo il nome, in la mamma, la moglie del ricevitore, proprio figlio, Jerry Maguire, visto da fuori sembra molto più violento qualsiasi contatto rispetto a quello che avviene in campo, che non vuol dire che non ci sia questa violenza, però da fuori viene visto in maniera.
No, ma infatti è proprio, io dico, la violenza magari la vedi più in campo aperto, nel senso magari la safety che tira una trambata al ricevitore di passo avanti. La mia era proprio un dubbio di meccanica, nel senso, quando dei corpi così pesanti cadono in modo così casuale, a me mi sembra che la percentuale di in cui questa casualità porta uno a spaccarsi una gamba è alta, ma mi sconvolge che non sia più alta. E quella è la cosa.
Beh, tieni presente
assurda,
che la maggior parte dei contatti avviene a bassa velocità, quelli tra le linee sono quasi a velocità zero, e giusto per dire, tutto quello che sta facendo la Lega per limitare blocchi in controflusso, e tutto il resto sono proprio fatti per evitare i blocchi in velocità, che sono quelli che fanno male.
Sì, però cavoli, comunque c'è anche la componente di giocare col dolore. Ad esempio, che mi viene, cioè, tu magari non sei stato, non hai avuto infortuni seri, però ti sarà capito con la partita che non riuscivi magari neanche a stare accovacciato, però dovevi tirare 60 minuti.
Sì, allora bisogna dire sempre, va rapportato al livello in cui sei. Nel momento in cui non sono pagato,
sì, certo,
la soglia di sopportazione del dolore è molto più bassa rispetto a chi lo fa per lavoro, ed è giusto che sia così, cioè, è chiaro. Cioè, se tu mi stipendi per quello che faccio, allora io sono tenuto a metterci anche un po' di più. Nel momento in cui non mi stipendi, e contando che poi la mia vita dipende da altro, cioè che sia anche solo lo studio, non essere forza del lavoro, insomma, vediamoci incontro, ecco, da questo punto di vista qua. Sì, però il micro dolore, come dici te, quello te lo porti dietro, cioè il dolore che ti fa magari una gamba, un dito, così te lo devi portare dietro.
Perché sennò scegli un altro sport, mi viene da dire.
Sì, scegli un altro sport o, ripeto, decidi di farlo a un altro livello, ecco. Cioè decidi che io faccio parte della squadra di football perché mi piace il gruppo, va benissimo, non è male questo, ci sei, non è assolutamente male. Però devi essere conscio che se lo fai per il gruppo, lo fai per il gruppo. Cioè, quindi non, se non giochi, non ti lamenti.
Io farò il kicker, no, farò fare a mio figlio il kicker o il punter, così.
Ma sono ruoli di merda anche quelli.
Spero di no.
Non ti penso, guarda che a kicker troverai sempre prima o poi quello che ti viene a colpire.
Che ti frana sulla gamba.
15 yard di fallo e vabbè, oh, capita.
Direttore, visto che parlavamo di... che comunque nel football italiano, europeo, ci sono molti meno fondi e non è a livello, non è da professionista. Quanto, secondo lei, è diverso il livello tecnico, quanto è diverso il livello tattico su... se uno fa anche comparazione a livello, fino a livello del college?
No, siamo... No, assolutamente. Cioè, un giocatore di college, per noi, è un professionista. Perché, tolto lo studio, fa del football il suo lavoro e quindi non puoi paragonarlo con persone che magari si allenano anche 3 giorni a settimana sul campo, 2 in palestra magari, ma lo devono fare comunque compatibilmente con quella che è la loro realtà di vita, mentre invece il giocatore di college è tutto. Allora molti dicono, ma la miglior squadra italiana, cosa, la nazionale italiana cosa si può paragonare? Magari la nazionale italiana con tutti i migliori arriva a competere con un Division 2, dico così, magari è, però ripeto, è quella partita, quel momento, perché chi è in campo ci mette tutto quello che ha, però se ne giocassimo 10, 20, 100, credo che la differenza sia notevole. E questo, io non lo do, questa differenza non la do esclusivamente in un fattore tecnico, sì che c'è, ma il football italiano è cresciuto tantissimo tecnicamente parlando negli ultimi anni, ma tanto tanto tanto, perché? Perché gli allenatori adesso si possono documentare molto più facilmente, sì, rispetto a 10 anni fa, non dico rispetto a 20 anni fa, rispetto a 10 anni fa si possono documentare molto di più, meglio, quindi vedi tante cose che hanno migliorato tantissimo i giocatori italiani, ma lo vedo, cioè ragazzi, ci sono una conoscenza di tecniche e tattiche incredibile. Il problema, ripeto, è che da noi, anche se sei uno studente, diciamo, quindi la persona che magari può permettersi tra virgolette qualche rischio in più, poi comunque devi farlo studente e hai altro da fare, non sei lì che lavori più degli altri perché speri in un futuro che tanto non arriverà. Per quanto riguarda il ragazzo di college americano, se andiamo a vedere le percentuali, però hai la speranza e quindi picchi duro, non salti in allenamento, eccetera eccetera eccetera. Però ripeto, il passo in avanti che ha fatto il football italiano, il football europeo in generale negli ultimi anni è innegabile.
E tu dove vedi il trend? Cioè, nel senso, o meglio, avrei una domanda che è un po' divisa in due, cioè dove può arrivare nei prossimi, e se qualunque sia questo punto di arrivo passa di più tra la crescita del movimento nazionale oppure di una esposizione maggiore della NFL oppure entrambe le cose insieme?
Guarda, è una bella domanda, Alberto, una bella domanda a cui fatico a trovare una risposta. Ovviamente più pubblicità c'è del movimento, più persone si avvicinano al movimento. È così, inutile, ma vale per tutto, eh. È marketing, non è legato al discorso dello specifico del football americano. Più si parla di qualcosa, più questa qualcosa attrae interesse. E quindi ovvio che se ci fosse la NFL in chiaro su una rete principale, questo porterebbe qualcosa. Anche se io sono convinto che in questo momento la generazione di persone a cui il football si deve rivolgere, che sono i ragazzi che vanno tra i 12, 14, 22, 23 di televisione, ne guardano poca. È un discorso che ho già fatto con altre persone. E nei tempi passati in cui mi sono dilettato anche a essere un dirigente di quella che era allora la Federazione del Football, e in cui si parlava di andare in televisione. Andare in televisione per finire a mezzanotte sul canale 618 di Sky o 250 del digitale terrestre non serve a nulla. molto meglio avere per esempio un canale YouTube che sia un canale che funziona, come quello che è diventato quella della federazione negli ultimi 4-5 anni, da quando si è cominciata con la trasmissione delle partite e poi si è iniziato con altri prodotti, perché il ragazzo oggi ce l'hai più qua. Anzi, se io fossi per esempio la federazione italiana, investirei tantissimo su Instagram, che in questo momento è il network che va a pescare in quella fascia di volete ridere, pur non avendolo mai visto, aprirei anche un account su TikTok, perché comunque, voglio dire, ci metti sui video simpatici, è quello che in questo momento si rivolge di più a quella fascia di età di cui tu hai bisogno. In questo momento il football italiano ha bisogno di giovani leve, e giovani leve devi andare a prendere dove stanno.
Secondo me un'altra cosa che manca, ma questo non è responsabilità di nessuno, neanche dell'NFL, è l'immediatezza che dà il volto del giocatore. Questo è una banalità, però io sto pensando a una cosa che io su Instagram l'unico giocatore che vedo, o anche quando mi capita di parlare con i miei amici, l'unico giocatore di cui tutti sanno qualcosa è Odell Beckham Jr., ancora più di Brady. E questo perché Odell, nel bene e nel male, è un personaggio ed è uno che si fa vedere e che è molto presente appunto su questa... Cioè Odell Beckham ha il doppio dei follower su Instagram del secondo giocatore in NFL. Per quanto venga ostracizzato anche, a ragione se vogliamo, dalla Lega o anche dai suoi colleghi giocatori, l'NFL ha bisogno di personaggi così, perché se no gli manca quella leva che invece danno le star della NBA al tutto il movimento. Perché quanta gente, quanti ragazzini in Italia ci sono che hanno la maglia di LeBron James e, se si va bene, guardano 3 partite all'anno? E quindi è un discorso sicuramente complesso, però l'NFL la cosa su cui si deve svegliare è... ho sentito che vogliono far vedere le partite su Nickelodeon dall'anno prossimo. Comunque
per uno dei playoff.
Secondo me, come diceva il direttore prima, quello arriva fino a un certo punto. La cosa che dovresti fare innanzitutto sono le scarpe, ad esempio. Lasciagli fare a Odell Beckham Jr. le scarpe di camoscio, cos'è che c'aveva su di capra che aveva, e rendili un pochino più meno amorfi i giocatori. Ed è una cosa che poi potrebbe avere un traino.
Bisogna stare attenti, perché se ti scappa di mano poi...
Lo so, però l'hanno già capito con le esultanze, direttore. Devi tenerla sotto controllo, ma la direzione è un po' quella lì.
Non so, devono trovare i loro mezzi. Una cosa solo volevo aggiungere al discorso di prima, Alberto. Ogni tanto qualcuno scrive ad Adol Magazine via mail o sulla pagina Facebook o sulla bellissima chat di Telegram che aspetta uno per fare 500 al momento in cui vi parliamo.
Vedremo se sarà uno che ci ascolta.
Esatto.
Che sta ascoltando.
Ma vi chiedo, ma perché la NFL non... Allora, ragazzi, ve lo dico molto chiaramente, proprio fidatevi su questa cosa. Alla NFL dell'Italia non frega nulla.
Lo sappiamo perfettamente.
Alla NFL della Francia o della Spagna, così io ve lo dico, che non è che siamo noi quelli piccoli, non frega nulla. Alla NFL interessa, vi dico che questo, alla NFL della Germania interessa quasi nulla, e lascio quasi solo perché così la presenza americana in Germania è sempre stata forte. Alla NFL interessano esclusivamente i mercati in cui vede sviluppo. In questo momento il mercato per l'Europa in cui vede lo sviluppo si chiama Inghilterra, neanche Regno Unito, ma comunque quel posto di là che non è più neanche parte della comunità europea, e in quello fanno investimenti. Fanno gli investimenti per trasmettere più partite, fanno gli investimenti per mandare i giocatori, quello che diceva Alberto prima, in Inghilterra, a mandarli nelle scuole, costruiscono la NFL Academy dove? In Inghilterra, e fanno in modo che una squadra come Jacksonville Jaguar si siano creati una sorta di secondo training center. Non è vero che i giocatori non ci va la squadra, però in Inghilterra ha aperto le squadre di flag football, di football, ma dove? In Inghilterra. E attenzione, in Inghilterra non sta sponsorizzando il football tackle, quello dei grandi, non gliene frega nulla, lavorano esclusivamente coi giovani, perché sono quelli su cui nel futuro potrà puntare la Lega come giocatori, ma sono i tuoi ascoltatori futuri, non quelli di adesso.
E sulla Cina cosa?
La Cina arriverà. La Cina adesso ha avuto questa grande battuta d'arresto, però ricordiamo che per 2 anni di seguito, se non 3, l'NFL ha mandato Peyton Manning in Cina 2 o 3 settimane a fare dei tour di presentazione del prodotto. L'anno scorso ci ha mandato Tom Brady, l'anno scorso ha costruito la NFL, la Lega, quella al chiuso, quella simil Arena Football League cinese, era comunque sponsorizzata in maniera più o meno diretta dalla NFL per cominciare a far pubblico. Il mercato cinese è quello che vuole ogni lega sportiva americana, perché è un mercato di miliardi di persone. E la NFL arriverà anche lì, non ci arriverà con una squadra, siamo chiari assolutamente, ma farà di tutto per penetrare quel mercato, perché è quello il mercato di riferimento. Adesso, ripeto, c'è questo discorso virus che ha fatto saltare tutti i piani, ma io sono convinto che siamo nel 2000 e senza virus nel 2021, 2022 al massimo, una partita di regular season in Cina l'avremmo assolutamente vista.
Io aggiungo, secondo me, anche in Brasile, perché in Brasile, a parte, la seguono tantissimo l'NFL. Io, quando sono andato lì due volte, sono andato lì in periodo di Natale, perché lì era estate, mi sono visto le partite al ristorante, ristorante, bar, mi sono visto le partite.
A Copacabana.
Non ero a Copacabana, ero a Uberaba, però me la sono vista, mi sono vista a quell'epoca, era Broncos Raiders, che era settimana di Natale di due anni fa ormai. Direttore, torniamo invece un pochettino sul ruolo del centro. Settimana scorsa ci hanno chiesto, nella nostra c'è post route per te, perché il centro indica il mic? E noi abbiamo cercato di spiegare, almeno del nostro peggio, perché si indica il mic. Ce lo può spiegare un po' meglio?
Perché di solito è la persona da cui si inizia il conto di destra e sinistra. Da quel giocatore indicato cominci a numerare gli avversari per sapere quale devi prendere nello schema che è stato assegnato. Da qualcuno, da qualche parte si deve iniziare. Di solito il centro indica la persona che fa lo spartiacque tra destra e sinistra, e quindi tutti poi si regolano di conseguenza.
Nei conti dei vari gap.
Allora, come possiamo spiegarla? Facciamo che abbiamo di fronte sette uomini tra linea e linebacker, quattro in linea tra linebacker, lo facciamo facile. Linea attacco è composta, se va bene, da sei uomini. Linea standard, cinque uomini in attacco, un tight end. Quindi si deve partire dal presupposto che dei sette uomini davanti uno non lo blocchi, perché è così. E devi cominciare a decidere chi è che non blocchi. Come fai a deciderlo? Il centro indica il Mike, per fare un esempio. Ecco, allora si dice che se la corsa va a destra, l'uomo più lontano rispetto al Mike è quello che non blocchi, perché è l'uomo più lontano rispetto alla corsa. E quindi io, che sono magari il tackle, lato debole, con la corsa a destra, so che guardando il Mike, a sinistra ci sono tre giocatori. Due li dobbiamo prendere, io e il mio socio guardia, uno lo lasciamo libero, quindi quello è il Mike, 1, 2, 3, qual è il più esterno? Quello non lo prendiamo. E a destra, tolto il Mike, ci saranno altri tre giocatori, e a destra siamo in tre, quindi lui ha indicato quello, benissimo, a scalare sappiamo che dobbiamo prendere A, B e C. Questa è una spiegazione molto molto semplice, ma per darvi l'idea del perché bisogna indicare una persona, che è quella che fa da discrimine per capire come andare a bloccare.
Sì, che questo semplificare ci sta assolutamente. Anche, cioè, prima parlavi di 3-4, 4-3, immagino che anche lì, per mancanza magari di tempo e disponibilità, i front del football italiano siano, diciamo, più decifrabili rispetto a quelli dell'NFL, che a loro volta sono incredibilmente complicati rispetto a quelli del college.
Sì, quindi... sì, è vero, ma anche in questo, anche dal punto di vista di schemi e assegnamenti, anche in quello il football italiano ha fatto passi in avanti.
Sì, sì, ma infatti mi ricordo che qualche mese fa mi avevi girato il tuo playbook, forse.
Sì, sì, il mio,
della tua squadra, e comunque fa, sì. Io devo ammettere che comunque non sono partito con pregiudizi, però mi ha comunque colpito positivamente parte l'organizzazione di come l'avevi fatto, ma poi già il livello che era richiesto, che non è per nulla banale. Chiaro che in NFL per starci chiaramente ad esempio Giovanni Ganci è un esempio di centro che magari in NFL avrebbe potuto giocare, cioè, con le dovute proporzioni, perché sapeva leggere e aveva una certa capacità di lettura, perché quando ti cambia, se il centro ti cambiano due volte prima dello snap l'allineamento dei giocatori della difesa, allora lì diventa molto problematico però, starci dietro.
Esatto, però tieni presente che quando ti dai un sistema che si basa sul non sul giocatore, credo che ormai pochissimi, anche in Italia, cioè che giochino sul, allora tu la guardia blocchi il tackle, no, tu non blocchi un tackle, tu bloccherai un numero di giocatore che viene identificato, quindi se hai uno spostamento devi solo avere bisogno di quel respiro per andare a capire il nuovo numero che hai, ecco.
Numero, cioè si identificano con le technique, nel senso se c'hai uno nel, cioè, one technique, nel senso che sei al lato del centro, cioè viene utilizzato, sì, quel sistema, ok.
Di solito sì, di solito sì, okay. Di solito è quello. Quello è abbastanza internazionale come linguaggio, voglio dire, il discorso dei buchi a sinistra dispari, a destra pari, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ripeto, puoi anche superare quello nel momento in cui tu i giocatori numeri, in cui il primo giocatore alla sinistra del centro è 1, il secondo giocatore alla sinistra del centro è 2, il terzo giocatore alla sinistra del centro è 3. E lo stesso fai a destra. Tu sai che in quel gioco devi prendere 1, che è il giocatore più vicino. Se questo giocatore si mette tra te e il centro, si mette sulla tua testa o paradossalmente si mette al tuo esterno, cosa non possibile per capirci, tu hai 1. Se invece addirittura l'uno diventa un altro linebacker che va a prendere quel buco, il tuo uomo diventa quello. Ed è per questo lì l'importanza della chiamata, di capire chi è e chi non è, proprio perché non ti focalizzi più sul ruolo. Cioè ai miei tempi io mi focalizzavo sul ruolo e tu devi bloccare quello, adesso non più.
E poi magari, visto che siamo quasi in chiusura, qualcosina, cioè non abbiamo parlato tanto di corsa e di passaggi, differenze, chiaramente perché un podcast non è il format giusto per farlo, però magari qualcosa, ci puoi dire qualcosina su, proprio nel bloccare sui passaggi, se anche lì c'è un livello di complessità superiore a quello che magari ci potremmo immaginare, perché lì c'è una questione di blocchi in combo, di raddoppi, magari anche di blitz. Onestamente, come sai, io di il football italiano non l'ho mai seguito granché, quindi è proprio una curiosità sincera la mia di capire come viene proprio affrontata la cosa.
La cosa più semplice secondo me per bloccare su un passaggio è bloccare la zona. Mm-hmm. Tu hai la tua zona, devi coprire la tua zona, quindi se non hai nessuno nella tua zona aiuta il compagno più vicino a te. Anche lì, una volta quando ero giovane, era tu blocchi lui, poi se lui si spostava, veniva fuori crisi, assolutamente. No, non è così, adesso è si gioca a zona, sui passaggi si blocca a zona, e quindi questo rende paradossalmente più semplice da un punto di vista. Più difficile perché se tu hai due giocatori nella tua zona sei in panico, però ricordati che se tu ne hai due qualche tuo compagno non ha nessuno, quindi dovrebbe aiutare.
Si spera.
Sì, beh, quello di sicuro.
E poi arriva l'uomo libero direttamente sul quarterback.
Esatto, dolore.
Ma cosa hai fatto? Ma la colpa è sua, ma la zona era la tua.
Succede.
Ti dico solo questo aneddoto. Credo valga per tutti gli allenatori, assolutamente. Quando dopo un drive esci in partita, ma anche in allenamento, no? Chiami i tuoi ragazzi, allora cos'è che è successo in quella corsa? Ma dimmi tu chi bloccavi, dimmi tu, chissà perché gli avversari in questi casi sono sempre dai 15 ai 18 in campo. E quando glielo fai capire, ma scusa, tu hai bloccato questo, tu questo, tu questo, tu questo, tu questo, tu questo, tu questo, ma perché non abbiamo corso, non siamo riusciti al passaggio? No, ma coach, cioè, se li contiamo 18, lo dico all'arbitro.
E la più grossa che ha combinato Giovanni Ganci, giocatore?
Ma dico, guarda, io, no. Ha sbagliato uno snap e per questo ha perso la perfect season.
In un allora l'anno
dov'è che l'avevo sentita questa?
No, l'ho scritto io, ah. Non ho nessun problema. Guarda, l'anno in cui ho vinto il Super Bowl nel 1994 con i Frogs, io ho avuto la fortuna di giocare le prime tre partite da titolare, grazie all'infortunio del centro titolare, e in più ero long snapper, punt e field goal. Quindi ho giocato tanto. Nella partita di regular season contro i Rhinos, che poi abbiamo battuto al Super Bowl, abbiamo pareggiato nel finale, e quindi lo snap per vincere la partita è l'unico snap che ho sbagliato in tutta la stagione. Quindi noi abbiamo finito la stagione imbattuti, perché 15-0-1. Bravissimo, una roba del genere. Perché quella palla era finita, credo, nella campo a fianco.
Ma non c'era l'overtime? Mi sono perso qualcosa?
Probabilmente era anche in overtime.
Ah, amici, in parità. L'aggravante.
Sì, la fine in parità, bene così.
E quindi poi ti sei ripreso comunque per il finale, per i playoff, cioè mentalmente per i playoff.
Ma no, ho sbagliato, amen. Me l'hanno menato giusto per quei 10 mesi, ma è giusto così.
Giusto per quei dieci mesi.
Sì, vabbè, ma ragazzi, è il rischio del mestiere.
Ma non in Italia danno anche l'anello oppure... Niente anello.
Ma adesso si, no, adesso si usa di più rispetto al passato. Ma io sono contro queste, personalmente contro, poi chi lo fa, non c'è nessun problema. Non, no, anche se ci fosse stato alla mia epoca, non l'avrei preso.
Oh. Ma in tipo che c'è, ne so, il viaggio a Gardaland, cose del genere, no?
No, però le squadre, ma anche altre, chi si fa, fanno un anello, ma ripeto, è un bel ricordo, non lo considero sbagliato, non piace a me per come sono fatto io qua.
Va bene, penso che incredibilmente abbiamo fatto tutto entro l'ora.
Direttore, ma non è che lei vuole diventare il terzo tempo? Perché quando abbiamo fatto, siamo stati in anticipo, con la puntata con lei siamo stati in orario per iniziare e in orario per finire, credo che non, e non ci sono stati problemi tecnici,
quindi... abbiamo semplicemente sgarrato un pelo l'introduzione, però quella è colpa mia.
Però sai, devi pensare che io ho il know-how, che tanti non hanno, giustamente non hanno. Questo aiuta tantissimo.
Ma non credo sia know-how, credo che sia proprio una presenza aurea, proprio c'è una zona...
può essere, sì.
Proprio zona di influenza. Zona di influenza per i podcast.
In quanto centro, Cordi, è bravo a coordinare. Prima di chiudere, ma un episodio che fa ridere, che scoprirete dopo, è che io ho fatto uno screen che poi ho pubblicato di noi tre sulla nostra pagina Facebook... Nella fretta, perché la puntata era già iniziata, devo scrivere Giovanni Ganci e Facebook mi ha taggato Giovanni Magni, che è il mio tabaccaio. Che quindi si è scoperto direttore di Addol.
Quindi il tabaccaio che adesso mi sta facendo, mandando una raccomandata per prendermi il dominio.
Furto d'identità.
Esatto.
E per fortuna qualcuno me l'ha fatto notare, ho corretto velocemente.
Va bene. Ok. Noi, vabbè, andiamo in conclusione, ringraziamo il direttore e ricordiamo, cioè non è che dobbiamo dire cos'è Addol Magazine, dobbiamo ricordare andate sulla pagina, a parte andateci, perché a parte che ci scriviamo ogni tanto pure noi, così male non ne fa, ma ci sono quanti articoli postiamo al giorno? 5, 6?
Guarda, adesso siamo off season, tieni presente questo, io credo di poter affermare con certezza che ormai saranno quasi, se non 2 anni, poco ci manca, che non abbiamo mai pubblicato almeno un articolo al giorno. Poi ci sono stati giorni in cui ne pubblichiamo anche troppi, perché ci tengo solo questo, ma concedimi di dire questa cosa. Ricordate che questo bellissimo podcast, Addol Magazine, tutto quello che c'è dietro, vengono fatti davvero per passione. Cioè, tutti noi, tranne Emanuele, voglio dire, hanno un regolare lavoro durante la giornata.
Ma
e...
ho capito! Che io pure un regolare lavoro.
Ma che lavoro? Fai il PhD, dai, per favore.
Allora, questa discriminazione non va bene.
Cioè, hanno un regolare lavoro durante la... la giornata, e quindi tutto il tempo che qua abbiamo lo togliamo a altro che potremmo fare. Ecco,
che quello è vero. Questa è tutta passione, se no manco lo faremo, e non lo faremo secondo me così bene, devo dire, perché se fosse a forzatura non lo faremmo come tu con tutta questa...
Guarda, proprio zero.
Va bene, allora, io ricordo...
Ringrazio il direttore. Direttore, grazie di questa, grazie di questa ospitata. E noi ricordiamo i contatti. Ci trovate su Twitter. Poi ci trovate me come Sortospino, Alberto come Bello è _ Bello è.
E il direttore?
Vergognoso.
Il direttore è Gio Ganci, ma quello universale. E, la pagina di Facebook, ricordiamo, devo ancora fare ancora la pagina Instagram. Lo so che ce lo chiedete, vediamo. Però devo ragazzi, dice il direttore che non lavoro, però io in realtà ho il tempo pure io limitato. E, prima o poi mi metterò a farla.
Nel frattempo, Ima, permettimi, seguite la pagina Instagram di Addol e il canale YouTube, che piano piano guadagna contenuti e non ve ne pentirete.
Giusto, per chi non lo seguisse, c'è un bellissimo video su Jadenion Clowny fatto dal mio compare Alberto, che è stato, devo dire, molto bello e istruttivo, perché me lo sono goduto pure io. 10 minuti di bellezze. Va bene, io direi che possiamo... Per questa settimana è tutto, alla prossima!